Buongiorno, parliamo oggi di problemi di sterilità con la professoressa Alessandra Graziottin e rispondiamo insieme alla domanda di una nostra navigatrice. Ho fatto l'esame delle tube, una risulta libera e l'altra non c'è. Volevo sapere, un giorno potrò diventare mamma?
Innanzitutto, Anna, vorrei fare una precisazione. Quando la nostra navigatrice dice la tuba non c'è, in realtà noi dobbiamo dire la tuba non mostra di essere pervia al mezzo di contrasto. In altre parole, cosa vogliamo dire? Che noi abbiamo due tube, una a destra e una a sinistra dell'utero. Le tube hanno una funzione essenziale perché al momento della fecondazione gli spermatozoi risalgono le tube, la parte esterna della tuba ha già catturato l'uovo prodotto dall'ovaio e l'uovo prodotto dall'ovaio e gli spermatozoi si incontrano nel terzo esterno della tuba. Al momento dell'incontro fatale, poi il prodotto del concepimento, cioè l'iniziale embrioncino, viene trasportato dal movimento delle ciglia della tuba che come le dita di una mano gentilmente trasportano come un tapirulan l'uovo fecondato dal terzo esterno della tuba verso l'utero. Questo viaggio richiede all'incirca 3 giorni. Una volta arrivato in utero, poi l'uovo rimane sospeso nelle secrezioni prodotte dall'endometrio, che è lo strato interno dell'utero, per altri 3-4 giorni, e dopodiché si annida, si dice, si impianta nell'utero. Quindi il primo concetto importante, perché molte giovani donne non lo sanno, è che la fecondazione avviene nel terzo esterno della tuba, dove si incontrano, ripeto, gli spermatozoi con l'uovo prodotto dall'ovaio, poi il prodotto del concepimento viene trasportato passivamente dall'epitelio ciliato, quindi da queste ciglia e dalle contrazioni della tuba, verso l'utero.
Professoressa, qual è l'esame che una donna deve fare per valutare lo stato delle tube?
Isterosalpingografia, questo è il nome dell'esame che ha fatto la nostra navigatrice, che ci indica una tuba pervia e l'altra no, significa che c'è stata un'infiammazione a carico della tuba non più visibile che l'ha ostruita, l'ha chiusa. Devo dire con molta chiarezza e anche fermezza che la causa principale di ostruzione infiammatoria delle tube sono le malattie sessualmente trasmesse. La causa principale è la clamidia.
Vogliamo spiegare alla nostra utente che cos'è la clamidia?
È una malattia che viene contratta attraverso i rapporti sessuali, spesso non dà quasi sintomi, o al massimo delle perditine che la ragazza può considerare una vaginite banale. In realtà poi questo germe risale l'endometrio, risale la tuba e causa un'infiammazione, un'infezione, che dà luogo poi a un processo di cicatrizzazione che lede l'epitelio ciliato della tuba o la chiude definitivamente. Se lede l'epitelio ma non chiude la tuba, questa è la causa principale di gravidanze extrauterine, ossia che si vanno ad annidare nella tuba invece che nella sede appropriata, che è naturalmente l'utero. Se invece l'infiammazione e l'infezione sono state più importanti, più gravi, più serie, la tuba viene a essere occlusa completamente.
A questo punto, possiamo rispondere alla nostra navigatrice che ci chiede: potrò avere bambini in futuro?
Dipende, purtroppo non posso dare una risposta sì tranquillizzante, dipende da che cosa? Dal fatto che la tuba che è rimasta pervia sia integra, ossia non abbia subito né l'infiammazione né l'infezione, questo può succedere, e allora ecco che nel momento del rapporto ci sarà la possibilità per gli spermatozoi di risalire tranquillamente la tuba rimasta aperta, incontrare l'uovo nel terzo esterno, venire trasportati felici e contenti, l'uovo fecondato intendo, dal terzo esterno della tuba nell'utero e quindi avere una gravidanza del tutto regolare. Se invece, come spesso succede, la infiammazione delle tube ha dato chiusura da una parte e lesione dell'epitelio ciliato dall'altro, ecco che c'è una maggiore probabilità di avere una gravidanza extrauterina. Quindi l'invito quale sarà? Da un lato quello di rivolgersi al medico già prima della gravidanza, come del resto la ragazza ha fatto, per vedere perché non rimane incinta. La seconda cosa è assumere regolarmente dell'acido folico, perché è un grande protettore della gravidanza, nel senso che da un lato gli studi ci dicono che riduce dell'83% i rischi di malformazioni a carico della colonna del bambino, quindi tutte le donne che pensano che vorrebbero un figlio dovrebbero già assumere questa vitamina amica del loro bambino, ma altri dati altrettanto importanti ci dicono che l'assunzione regolare di acido folico riduce anche il rischio di prematurità grave del 70%, per prematurità grave intendiamo bambini che nascono tra la 20ª e la 28ª settimana di gravidanza, e riduce invece del 50% la prematurità meno grave, che va però dalla 28ª alla 32ª settimana. Quindi se desideriamo un bambino, prepariamoci per tempo anche dal punto di vista dell'utilizzo, dell'assunzione quotidiana di questa vitamina amica del bambino e del decorso della gravidanza, e poi naturalmente facciamoci seguire bene dal nostro ginecologo, perché con il rischio di una gravidanza extrauterina dovremo capire rapidamente se questo rischio si è realizzato o meno. E in generale il consiglio fortissimo che do veramente di cuore a tutte le navigatrici e ragazze: proteggetevi, fate usare sempre il profilattico, perché spesso da un rapporto nasce poi un problema che non si verifica subito, ma a distanza di mesi e anni, quando poi desideriamo ardentemente avere un bambino. Se poi vi fa piacere approfondire questo argomento, è disponibile il mio sito www.alessandragraziottin.it, dove potete trovare in dettaglio approfondimenti che risponderanno più accuratamente alle vostre domande su questo tema. A presto dunque.
Professoressa, grazie, ci auguriamo di averla presto di nuovo con noi.
Molto volentieri, è stato un piacere, grazie Anna.